Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutte voi. Viviamo la novena del Santo in questo modo strano, in questo modo particolare, in questo tempo che è assolutamente un pezzo diverso della storia, la nostra storia personale, la storia dell'umanità. Vi immagino nelle vostre stanze, vi immagino nei corridoi, vi immagino all'ospedale della piccola casa, vi immagino nelle diverse famiglie. Non posso che immaginarvi così come voi non potete fare che lo stesso, immaginare il mio volto e la mia presenza. Ci chiede il Signore in questo tempo di vivere la distanza, di vivere una distanza fisica tra di noi, di vivere una distanza nel tempo, nello spazio. Questo ci fa del male. Noi siamo fatti per vivere l'uno accanto all'altro. Noi siamo fatti per la relazione, siamo fatti per la prossimità. Siamo fatti per guardarci negli occhi, siamo fatti per sentire il profumo o la puzza del nostro prossimo. Invece in questo tempo ci è chiesto di fare l'esatto opposto, ci è chiesto in qualche modo di stare lontani, di mantenere una distanza. E allora in questa novena che pregheremo insieme, cerchiamo di accorciare queste distanze. Cerchiamo insieme, lasciando alla parola di Dio di illuminare il nostro passo, di guardare alla nostra distanza per renderla, al contrario, possibilità di vicinanza, possibilità di presenza. Proviamo in questi giorni, facendoci guidare dalla parola di Dio che la Chiesa ci offre giorno per giorno, guardiamo in questi giorni alle nostre piaghe, le nostre piaghe spirituali, le nostre piaghe del corpo, chiedendo alla presenza di Gesù di essere balsamo in queste piaghe, chiedendo che le nostre ferite non passino, ma che le nostre ferite si possano rimarginare, così che in quei segni, così come nei segni del Cristo risorto, possiamo vedere oggi e potremo vedere insieme domani anche la potenza della resurrezione di Gesù che in questo tempo celebriamo. Vedremo insieme nove luoghi di povertà, nove luoghi dove chiedere al Signore per l'intercessione del Cottolengo di esserci con potenza, con forza, con la sua dolcezza, nello stesso tempo con la sua capacità di fare nuove tutte le cose. Nove luoghi che sono del nostro cuore, della nostra anima, del nostro spirito, nove luoghi in cui l'essere umano abita con fatica, forse da sempre, ma in questi giorni in maniera ancora più forte, ancora più significativa. Nove luoghi in cui stare. Forse non tutte queste povertà ci appartengono, forse qualcuno di noi le ha già passate, forse qualcuno si augura di non passarle mai. Ma mai come in questo tempo credo che sia determinante, il Papa ce lo ha ricordato più volte, sentirci un'unica famiglia umana. Sentire che possiamo ragionare e vivere a corpo, come ci chiede di fare San Paolo. Sapere e sentire e vivere e portare nella nostra preghiera il fatto di essere in un'unica barca, che è la barca della Chiesa, che è la barca di Cristo. Sentire, sapere, vivere e condividere il fatto che l'umano ci appartiene in profondo, l'umano di tutti. Il nostro, quello del vicino, quello del più lontano, il mio e il tuo che mi ascolti. E allora chiedendo al Cottolengo di farci il dono dello Spirito, chiedendo al Cottolengo che le mie povere parole diventino la sua parola potente, incominciamo insieme questo viaggio, incominciamo insieme questa novena. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide e secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione mediante la resurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del Suo nome. E tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. La prima povertà che abitiamo, la prima povertà che esploriamo nel nostro percorso è la solitudine. La solitudine è una povertà straziante, una povertà che ci appartiene indipendentemente dall'età della vita, dal nostro stato di vita. Noi possiamo essere laici, religiose, suore, preti, fratelli, persone normali, sposati, mamme, padri, figli. La solitudine è qualcosa che ci appartiene da sempre, qualcosa che abbiamo sperimentato nella nostra vita in tanti modi. L'abbiamo sperimentata da ragazzini, forse, quando non avevamo qualcuno con cui giocare. L'abbiamo sperimentata quando, da adolescenti, avevamo qualcosa che ritenevamo di bello, di importante da dire, e forse non c'era nessuno disposto ad ascoltarci sul serio. L'abbiamo sperimentata da adulti, nel momento in cui ci siamo trovati di fronte alle grandi scelte della vita e pur dovendo e potendo chiedere consiglio a qualcun altro, alla fine abbiamo dovuto scegliere noi. Abbiamo dovuto investire la nostra libertà e farci carico dei risultati delle nostre scelte. La solitudine l'abbiamo sperimentata anche immersi in una moltitudine di persone che ci stavano attorno. Si può essere molto soli in un treno affollato, si può essere molto soli nella metropolitana, si può essere molto soli anche alla piccola casa. In questo tempo siamo costretti addirittura ad essere soli. In questo tempo il prossimo è diventato una minaccia. In questo tempo il prossimo non è qualcuno verso cui andare, è qualcuno da cui dobbiamo guardarci. Il prossimo ci fa paura. La solitudine non diventa qualcosa che in qualche modo ci capita. La solitudine è qualcosa che ci è imposta. La dobbiamo addirittura scegliere. Pensiamo in questo tempo a chi è solo per forza, a chi è confinato in una casa, a chi è confinato nella propria stanza, in una casa di riposo. Pensiamo in questo tempo a chi, anche alla piccola casa, si sente particolarmente solo, perché sa per il bene suo e per il bene degli altri di non potersi avvicinare. Pensiamo ai tanti che conosciamo, che sono morti soli, che sono morti non circondati da volti, ma circondati da una mascherina, circondati da un camice, circondati da barriere necessarie, ma così tanto faticose, sia per chi le deve utilizzare, sia per chi in qualche modo le deve subire. La solitudine. La solitudine di non sentirci considerati, la solitudine di quello che in qualche modo appiattisce la nostra identità. La solitudine è una povertà straziante che ci rompe tante volte dentro. Ma la solitudine, allora, può essere anche, proprio perché questa povertà, uno strumento di grazia e di salvezza. A partire da che cosa? A partire da quel versetto della lettera ai Romani che abbiamo ascoltato. Riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne. Gesù è venuto a rompere la nostra solitudine. È venuto a rompere la nostra solitudine non soltanto perché ci è venuto a raccontare che Dio esiste, che Dio c'è, non soltanto perché nella sua potenza di salvezza ha rotto l'isolamento dell'essere umano dicendogli che sì, davvero, esiste un Dio che lo ama, un Dio che finalmente l'essere umano può guardare in volto. Non ha rotto la nostra solitudine soprattutto perché ci ha detto una parola che ha rotto il silenzio dei secoli. Ha rotto la nostra solitudine, amici e amiche, anche in relazione alla solitudine che viviamo in questo tempo, una solitudine di confinamento forzato. Perché Gesù, facendosi carne, facendosi essere umano, ci dice che Lui è con ciascuno di noi anche se siamo fisicamente soli. Cosa significa questo? Significa che la nostra corporeità, la nostra fisicità, è il primo luogo in cui Gesù racconta che è con te qui ed ora. Non perché tu lo preghi che venga ad aiutarti, non perché tu speri che venga a guarirti. Certamente c'è anche questo aspetto, ma c'è un aspetto che viene ancora prima. Se tu sei vivo, sei viva, se mi ascolti lo sei, anche se sei un po' sorda, se sei un po' sordo, se tu sei vivo, vuol dire che la tua vita in questo momento, in questo istante, è sostenuta da Gesù. Se tu mi ascolti, è perché il Signore in questo momento ti mantiene in vita e ti permette di ascoltare. Se tu con la tua mano accarezzi in questo momento la tua guancia e la tua pelle sente questo gesto, questo sentire ti dice che Gesù è con te, perché sei vivo. Quante volte la nostra preghiera rischia di essere parola che sentiamo in qualche modo gettata nel vuoto? Quante volte anche ascoltare la parola di Dio è un fatto meccanico, è un fatto che intercetta, sì, le nostre orecchie, ma non intercetta forse né la nostra intelligenza né il nostro cuore. Quante volte anche di fronte al Santissimo, anche se sappiamo, siamo convinti, crediamo con tutto noi stessi che in quel pezzo di pane c'è realmente Gesù, questo in realtà non rompe la nostra solitudine. Perché non ha un effetto immediato sulla nostra sensibilità fisica. Ecco, in questo momento in cui abbiamo fisicamente bisogno di sapere che non siamo soli, proprio il nostro corpo, quello da cui non ci stiamo liberando, quello che abita con noi la nostra solitudine, proprio dal nostro corpo possiamo trarre questa certezza, possiamo trarre questa speranza. La povertà della solitudine è vinta dalla ricchezza del fatto che siamo vivi, che il nostro cuore batte e anche se il nostro fiato è corto, che i nostri polmoni si stanno muovendo. È qualcosa che diamo troppo scontato. Certo, nel momento della malattia ci rendiamo conto del dono della vita più che in altri momenti. Nel momento in cui altri accanto a noi sono malati, ce ne rendiamo conto. Non c'è un luogo, forse come la piccola casa, in cui la vita dell'altro risveglia in noi la consapevolezza del dono della vita. Ma oggi la vita dell'altro è distante. Siamo soli. Ecco, allora il mio invito in questo primo giorno della novena, amici, e riscoprire la bellezza dell'essere vivi, e riscoprire la bellezza del nostro corpo, anche se anziano, anche se acciaccato, anche se mi fanno male le ginocchia, anche se mi fa male la schiena, anche se devo prendere più pastiglie della pasta asciutta che riesco a mangiare. Anche in questo caso il mio corpo, anche se urla di dolore, di fatica, anche se è fragile, fragilissimo, dice: Gesù è lì con te. Non è un'idea, non è un concetto, non è un pensiero, è la tua fisicità. La tua fisicità ti dice non sei solo. Anche se sei chiuso in una stanza, anche se è la tua fisicità che ti costringe a essere solo, la tua fisicità contemporaneamente ti dice che Gesù è lì con te, che ogni singolo battito del tuo cuore, che non senti neppure, a cui non fai caso perché grazie al cielo è automatico, ogni singolo battito del tuo cuore è Gesù che sussurra ci sono e sono qui per te. Riconosco la potenza, la bellezza, la forza e l'importanza della tua individualità, della tua personalità. Mi sei caro, ma non è una frase fatta. Mi sei caro. Il tuo cuore che batte dimostra che questa parola è vera. Mi sei cara, i tuoi polmoni che respirano dicono che è vero. Proviamo per un istante a fare silenzio durante questa giornata, nel tempo che ci regaliamo da questa meditazione a quella di domani. Proviamo nella nostra solitudine, nel nostro essere isolati, nel silenzio che riusciamo a ritagliarci, a sentire e vivere tutto questo. Proviamo a cercare con le nostre dita quella vena nel nostro collo che ci fa sentire il battito del nostro cuore. Proviamo a mettere la mano davanti alla nostra bocca sentendo il fiato che esce dai nostri polmoni, l'aria che entra, l'anidride carbonica che esce. Proviamo a guardare attorno a noi, nel nostro sguardo, nelle immagini che in qualche modo si fissano sulla nostra retina. Gesù ci sta dicendo: io ci sono. Ho condiviso la tua carne per dirti nella tua carne che non sei solo. La solitudine così diventa benedizione. La solitudine diventa promessa di relazione. La solitudine diventa certezza che il tempo è già un pezzo dell'eternità. Che tutto quello che ciascuno di noi desidera, vivere in paradiso, in relazione continua, costante, perenne, carica d'amore col Signore Gesù, nella paternità di Dio, avvolti nello Spirito Santo, in comunione con tutti coloro che ci hanno preceduto, con i nostri genitori, con i nostri amici, con i santi che veneriamo, tutto quello che immaginiamo e sappiamo e che la Chiesa ci insegna essere il paradiso, tutto quello è già adesso in te. Nel tuo respiro, nel tuo cuore che batte, nel tuo sguardo, nel tuo mal di schiena, nelle tue paure e nei tuoi sogni. La Chiesa ci insegna che risorgeremo anche nel nostro corpo. Questo significa che il nostro corpo è prezioso e c'è un luogo che è la piccola casa della Divina Provvidenza che lo dice in ogni singola stanza: il tuo luogo è prezioso perché è abitato da Dio. Lo diciamo nella fede, lo diciamo nella teologia, non lo diciamo nella religione. Ecco, in questo giorno, in questo primo giorno della novena, amici, diciamocelo per rompere tutte le nostre solitudini, tutte le nostre paure. Ci benedica Dio Onnipotente per intercessione della Vergine Madre. Ci benedica Dio Onnipotente per l'intercessione del nostro Santo. Deo gratias.